Fra 3 settimane in Italia si deve votare e tanti fratelli ci mandano domande, chiedono consigli, cosa fare. Alcune cose abbiamo già risposto nelle dirette passate, se un cristiano dovrebbe votare o no, però ci sono tante altre cose da spiegare, specialmente per chi dovremmo votare. Allora abbiamo scelto la domanda di Antonino, rappresentare un po' tutti quelli che hanno inviato domande. E Antonino ti chiede: vorrei fare una domanda a fratello Giuseppe su Matteo Salvini. Considerando che parla molto bene politicamente, difende la fede e i valori cristiani in Italia e inoltre è l'unico politico italiano che condanna in maniera chiara e netta l'Islam.
Netta, doppia T.
Sì, senza il minimo timore. E poi ho messo qui un link dal Fatto Quotidiano che dice: elezioni, Salvini dice Islam è incompatibile con la Costituzione, chiudiamo le moschee illegali. Quindi è una notizia fresca questa. E poi il Giornale dice: Salvini torna a carica la leva obbligatoria contro il terrorismo. Milano Today, Salvini a Milano dice fare il militare torni obbligatorio per 6 mesi, farà bene ai giovani.
Cioè lui vuole che torni la leva.
Sì. Per Salvini il servizio militare educa a un uso responsabile consapevole dell'arma, come avviene in Svizzera, anche per evitare i disastri che vediamo in questi giorni. Allora Antonino dice: pensi che una eventuale reintroduzione della leva obbligatoria militare, per quanto sia solo di 6 mesi, possa poi incidere su un eventuale arruolamento futuro dei ragazzi italiani in quelle guerre? Oppure pensi possa essere una cosa ininfluente ai fini di un richiamo alle armi in caso di guerre? Vorrei chiederti come vedi la sua presa di posizione sulla leva obbligatoria militare per 6 mesi in ottica futura sulle guerre causate dall'anticristo. Vorrei votare Salvini per le cose giuste che, cristianamente parlando, dice da anni e tuttora. Ma questa sua idea della leva mi preoccupa non tanto per me, essendo che ho già 26 anni e credo non ci rientrerei in caso, ma per i giovani italiani che potrebbero rientrarci eventualmente qualora venisse approvata a breve o in futuro. Grazie per le eventuali delucidazioni, vi mando un grandissimo abbraccio, che il Signore Gesù vi benedica e vi protegga sempre. E un particolare saluto a fratello Giuseppe. Ciao.
Ciao, Dio ti benedica. E mandami il particolare saluto.
No, voglio dirti che Antonino ogni settimana manda un saluto in particolare a fratello Giuseppe.
Tu non ti devi dimenticare.
In particolare a te.
Capito, quindi mi raccomando.
Sì, sì, sì.
Perché se no lui ce ne fanno male e io peggio. Grazie Antonino, sei prezioso, gloria al Signore. Bene, e c'è altro Angela?
Sì, devi rispondere.
Ah, ok, va bene. Guarda, questa è una cosa, c'è una canzone di Celentano che forse...
Mettiamo la canzone di Celentano.
C'è una piccola risposta in quella canzone, poi magari aggiungo qualcosa io, va bene?
Ah, va bene.
Voglio ringraziare Celentano di questi giorni perché veramente c'ha dei canti simpatici. Mi pare che vediamo un canto che parlavamo prima, che parla
che
del soggetto.
Parla del votare.
Perché non metti questo canto prima e poi aggiungerò qualcosa, va bene?
Va bene. Ascoltiamo Adriano Celentano. Se non voti, ti fai del male.
Se non voti, ti fai del male. Se non voti, ti fai del male. Mi vuoi dire per quale partito io dovrei votare? Se non voti ti fai del male. Loro promettono solo bugie. Ti fai del male. Se non voti non cambia niente.
Se ho capito bene, la risposta per Antonino è: se non voti non cambia niente. Giusto?
Esatto. Sono d'accordo con Celentanino.
Sì.
Che lui è un cantante profetico.
Sì, infatti.
Lui voleva fare il frate, lui.
Ah, sì.
Voleva fare il frate Blast. Sì, poi è diventato il cantante Blast.
Ma se ascolti le sue canzoni, la maggioranza non sembra un frate molto devoto, diciamo.
No.
Parla sempre delle donne.
No, ma lui è molto fedele come marito, eh?
Dio lo benedica.
Non c'è mai stato uno scandalo. Lui è un grande esempio. È più esempio lui con sua moglie che tanti preti, pedofili, omosessuali.
Purtroppo, sì.
Molto migliore esempio lui. Poi comunque non è che Gesù era così religioso. Lui andava con i pubblicani, le prostitute, per evangelizzare. Non è che era lì come farisei, lì, oh, no, non mi toccare, che mi contamini, capisci? Mm-hmm. Come con gli islamici, che i cristiani, l'acqua contaminata che i cristiani l'hanno bevuta. Le persone non, cioè, tu puoi guardare una donna, un uomo, ma non è che per forza devi peccare. Se Dio ha creato le donne belle, non è che perché non è, vuol dire che la bellezza non è peccato. Il peccato sta nel cuore di chi guarda, non è che, capito? Cioè, se tu guardi un fiore bellissimo e per forza la devi rubare, una donna bella per forza la devi sedurre, c'è qualcosa che non va con te. Va bene? Io darei il 10% di colpa alle prostitute, il 90% a chi, Angela?
A quelli che le frequentano.
A quelli che le frequentano. La prostituta, il prostituto, il capito, il pervertito, va bene? E le donne, in maggioranza dei casi, sono vittime. Allora, Angelina.
Questa canzone dice, alla fine, dice: ma i politici non si accorgono che quando la bellezza morirà, loro saranno i primi a sprofondare. Se non voti, non cambia niente.
Ma non sprofonderanno i politici?
No. Come no?
Perché sono già sprofondati, capito?
Sì, sì,
a parte qualcuno, eccezione, che lo fa proprio per aiutare, che ci sarà qualcuno sincero in giro, e bisogna cercarlo col binocolo. Mm-hmm. Ci sono, ci sarà qualcuno onesto, non è che sono tutti, però il politicante è un mestiere, scienze politiche, capito? Loro, letto su un giornale, dice che c'è uno che criticava i politici, la politica criticava, dice: la politica è fallita perché non guida più le masse, segue le masse. Ma per me è sbagliato uno e l'altro, perché la politica deve guidare le masse? È Dio che deve guidare la massa, l'amore, il Vangelo. Angela, allora a te la parola.
Allora, Giuseppe, volevo chiederti riguardo ad Antonino. Lui dice: vorrei votare per Matteo Salvini, però anche se lui difende il cristianesimo e i valori del paese, anche lui ha alcune cose che sono un punto di domanda. Per esempio, vuole far tornare la leva obbligatoria per 6 mesi. Questa non è una cosa negativa dal punto di vista cristiano?
Beh, la leva obbligatoria, secondo me, è un grande errore, perché obbliga tutti ad andare lì a fare il militare e poi essere coinvolti in guerre piccole o grandi. Invece, se è volontaria, uno sceglie.
Però non hai dato tu spesso la Svizzera come esempio, che lì c'è poco crimine, pochi problemi, perché tutti hanno un'arma in casa, tutti hanno fatto il militare?
No, l'esempio mio non era che la Svizzera tutti fanno il militare. L'esempio era che tutti si portano il mitragliatore a casa.
Ah.
E i ladri, prima di andare a attaccare una casa, ci pensano 2 volte, e chi dice: qui mi conciano come un colabrodo. Mm. Se quello là fa in tempo a prendere il suo mitragliatore, io è l'ultima casa che assalto, che rapino. E la Svizzera, quello che c'è il tasso di crimine, di case assaltate, eccetera, è minore del mondo. Quindi io sono a favore che ogni casa dovrebbe avere un'arma in casa. Sono assolutamente a favore. Assolutamente a favore. Capito? Nella Bibbia ognuno poteva tenere in casa la sua spada, la sua lancia, il suo arco, la sua freccia.
Ma non ci sarebbero più problemi così?
Assolutamente no, ce ne sarebbero di meno. Assolutamente. E in Israele è la nazione più bersagliata, numero uno, più bersagliata dal mondo islamico, Israele. E relativamente diciamo è quella che ha meno problemi in relazione alla situazione che non per esempio altri posti. Però tieni in considerazione che Israele è la più bersagliata. Mm-hmm. Là proprio ci studiano notte e giorno, scavano tunnel sotto la frontiera di Gaza, della striscia di Gaza, dall'Egitto, per entrare in Israele, uccidere e scappare nei tunnel. Cioè, è una cosa che non c'è in nessun'altra parte del mondo. Sono assediati, capito? E però Israele in proporzione è la nazione che ha meno violenza, in proporzione. È logico che ci sarà di più di altri, ma perché è bersagliata.
Mm-hmm.
Ma in proporzione, in base agli attacchi, la pressione che subisce, Israele ce n'ha molto di meno che altri. Perché? Perché Israele tutti camminano armati. Quando un islamico va a fare un attacco, è suicidio garantito, non è forse. In Europa è un attacco un terrorista suicida, tira la cordicella, se la cordicella fa ciletta, la cilecca, se la passa in prigione. Israele no. Israele lo fanno secco sul posto. Non vogliono processi, controprocessi, pagargli alla carcere, portargli la televisione, il cappuccino alla mattina, fargli il processo, e lui c'ha tutti i suoi diritti. Tu, Walid, tagli la gola a un bambino, un vecchio, una donna, automaticamente ti sparano. Io sono d'accordo. Mm-hmm. Sono d'accordo al 100%. Va bene?
Cioè la legge non è a favore dei criminali.
Stavo parlando stamattina del Pakistan. In questo bollettino, rapporto che ho ascoltato così, diceva per esempio una ragazza, una giovane fanciulla, avrà avuto 18 anni, e gli hanno per strada un islamico gli ha buttato l'acido in faccia, l'ha sfigurata. Perché? Perché lei è cristiana, non ha voluto sposare lui islamico. Lui voleva sposarla cristiana, così era obbligata a diventare islamica. Ha detto no, grazie. Gli è andato per strada e gli ha buttato l'acido in faccia. E questa è una cosa tipica che gli islamici fanno spesso.
Sì, sì,
è una cosa mostruosa che io credo che se questi non si pentono il Signore gli sfigurerà la loro faccia all'inferno. E quindi capisci, perché tu non sposi allora un islamico che deve diventare islamica, ti buttano l'acido in faccia. Quindi gente così, capito, io li metterei in prigione, o li fucilerei o li metterei in prigione per tutta la vita. Invece li prendono, gli danno 2, 3, 4 anni, cioè sai, era uno squilibrato mentale, era problemi psicologici. Beh, che vada, non fatelo uscire che lo fa di nuovo. Quindi io sono a favore, la gente che non ha Cristo ci vuole occhio per occhio, dente per dente. Cioè, che non ha Cristo, si è sotto il Vecchio Testamento, occhio per occhio, dente per dente, sono d'accordo con Israele. In Svizzera non c'è crimine perché ci sono i mitragliatori nelle case, e i ladri ci pensano non due volte ma 200 volte prima di andare in una casa, devono controllare. Se il padrone di casa è un cieco e viene giù con la bacchettina, forse vanno, se no no, dimmi.
Sì, no, voglio capire allora se tu stai a favore di questa proposta di Salvini o contro. Allora tu stai contro la leva obbligatoria?
No, io sono contro la leva in generale. Io ho fatto il militare la prima settimana, tutto allegro, mi danno il fucile, che bello. Ma dopo una settimana ti sei già rotto questo fucile,
Non sei più
riprendete il fucile per cortesia.
Sì, ti senti più forte.
Portavo
con il fucile.
Anche, mi davano anche il mitragliatore. Mi davano questo è un mitragliatore tedesco, si chiama MG, pesava una dozzina di chili. E caro mio, e devo portarmi questo qua. Questo ne parla che lo esisti. Capito? Quando nel Genio Pionieri, che poi mi hanno spostato, io invece no, lì mi davano, avevo la Winchester. Cioè io dopo ti scocci queste armi, Quindi io sono contro la leva obbligatoria, io sono contro il militare.
Però se questo Salvini vuole fare qualcosa simile come in Svizzera, non è una cosa positiva? Anche per i giovani, sai cosa dice? Lui dice, è bene per i giovani, farà bene questa leva obbligatoria, perché educa a un uso responsabile dell'arma e evita i disastri che vediamo in questi giorni. E stavo pensando, un po' di verità c'è qui, perché i giovani di oggi sono così superficiali, li vediamo noi quando evangelizziamo, ed è stato lo stesso anche in Italia. Un po' di disciplina, un po' di insegnarli rispetto, ubbidienza, sarebbe buono per loro, per la loro vita personale.
Beh, certamente il militare aiuta, ti fa rinsavire. Infatti una volta si diceva che chi va militare torna uomo. Beh, però durava anche 10 anni il servizio militare.
No,
è logico che torni nonno quasi.
Cioè,
torni uomo, caspita, durava 10 anni. Cioè, è logico. Però io sono... nelle case regnanti cosa fanno che i principi viziati?
Infatti, li mandano al militare.
Un principe viziato, insomma, non è che può andare lì a scolacciarlo. E loro cosa fanno? Cosa hanno fatto la casa reale d'Inghilterra e i loro figli? Dove che l'hanno mandati?
Al militare.
Al militare.
Sì, sì, sì.
E al militare ti insegnano a rigare diritto. Tu sei lì di notte che dormi, ti tirano addosso 30 litri di acqua di cesso con le cosette che galleggiano, e vedrai che te ti svegli. Vedrai che te tutto tuo superbia ti passa. Quindi per quello sono a favore, però io sono, io adesso devo parlare come missionario, per me la soluzione non è il militare, un branco di atei lì, no, la soluzione è la Bibbia, il Vangelo, Gesù. Io sono missionario, mi dispiace, per me la medicina è Gesù e il Vangelo, no? Io non manderei nessuno a militare,
capito,
l'ho fatto militare e non manderei nessuno.
Ho capito. Allora lui dice, Antonino dice, io vorrei votare per Salvini per le cose giuste che cristianamente parlando dice da anni. Però questa idea del militare mi preoccupa, anche se non per me, perché ho già 26 anni, ma per i giovani italiani. Credi che questa proposta della leva militare porterà a coinvolgere i giovani nelle guerre dell'anticristo?
Sicuramente. Sì, questa è un'altra trappola. È un'altra trappola perché... Cioè, l'anticristo prima o poi cosa farà? Prenderà potere e alla fine i nostri poveri ragazzi saranno coinvolti lì nel marchio della bestia, dovranno prendere il marchio della bestia, dovranno combattere la guerra dell'anticristo. Io sono contrario a qualunque qualsiasi militarismo. Mm-hmm. Il mondo ha solo bisogno di, secondo me, solo di polizia locale e basta. Non ha bisogno di FBI, di polizia, questi che vanno in giro con le maschere sulla faccia, non c'è bisogno di questo. La polizia locale, si possono anche mascherare per la mafia, d'accordo, però tutto locale, secondo me, tutto locale. Io sono più a favore dell'Italia feudale che l'Italia dei Mazzini, dei Garibaldi e dei massoni, perché con l'Italia feudale era conciata male, ma adesso è conciata peggio. Adesso l'Italia, caro mio, si è unita all'Europa, si unisce all'internazionalismo, adesso si è unita all'America, alla NATO, alle basi atomiche, è un problema. Io preferisco, per esempio, la Lega del Nord Italia, loro vogliono separarsi dall'Italia. Per me più si separa la Catalogna, separarsi, più si separano meglio è, perché spezzi la globalizzazione, il regno mondiale dell'anticristo, perché sono d'accordo con la Lega. Capito? Non sono un leghista, non ho mai votato Lega, non mi interessa, però tutto ciò che è contro la globalizzazione, che poi cosa vuol dire globalizzazione? È un eufemismo, è una bella parola per coprire cosa? Coprire il regime mondiale dell'anticristo che viene. Siccome non possono dire dittatura mondiale, non lo possono dire, allora li chiamano globalizzazione, e vuol dire dittatura mondiale. D'accordo?
Sì. Una domanda da parte di Eli, dalla Svizzera. Carissimi, mi sembra interessante anche la lista del popolo o la mossa del cavallo di Giulietto Chiesa, direttore di Pandora TV. È contro la NATO, tutte le basi in Europa e in particolare in Italia. È contro l'islamismo, eccetera. Cosa ne pensi, fratello Giuseppe?
Beh, guarda, Giulietto Chiesa, quel poco che l'ho ascoltato io, lui è un marxista, È un marxista, leninista, stalinista lui, ma lui ci ha detto Chiesa. Solo che lui predica bene perché è contro tutti. Però se tu vai in fondo fondo, lui è un comunista. Quindi no, io sono contro la politica. Giuliato Chiesa dice tutto bene, però niente a favore di Gesù Cristo. Quindi Giuliato Chiesa è un politico, però questi politici quando vanno al potere, perché non puoi giudicare un partito quando è all'opposizione che si fa presto a trovare problemi negli altri. Devi giudicarle quando vanno al potere, cosa fanno? Niente. Capito? Il Partito Democratico PD, così di Pelandroni, cos'è che vuol dire PD? PD, non so, qualcuno mi informa. Perché prima erano socialisti, poi l'Asinello, poi il Giunco, e poi la Quercia, il Pioppo, il Cipresso. Cioè questi cambiano segni, motto e dottrina e politica in base a come va il vento. Capito? Adesso il vento omosessuale, tutti sono diventati pervertiti omosessuali politici, tutti lesbici e omosessuali sono diventati, per prendere 30 denari d'argento di voti degli omosessuali. Capito? Se fra poco viene una nuova perversione, tutti pervertiti dall'altra parte. No, Gesù Cristo continua diritto. Quindi non puoi giudicare un partito, dicevo, dalle belle cose come Grillo e company, quello che dico. L'opposizione si fa presto, ti siedi lì con due binocoli negativi, vedi solo il male, e c'ha ragione, perché veramente la politica è una feccia, non è mica difficile. Anche qualunque pazzo può mettersi lì seduto, qualunque... trovare Stalin e Lenin quando erano senza potere, predicavano meglio di Giulietto Chiesa.
È vero, sì.
È al potere che devi giudicarli. Sì, sì. Mm-hmm. I dirigenti cinesi del Partito Comunista, che tutti devono essere con la bicicletta, tutti poveri, eccetera, loro c'hanno le Ferrari, le Maserati, loro c'hanno. Ceausescu della Romania aveva le ville col cesso, i cessi con i, lavandine con rubinetti come, Dora?
Dora.
Di oro.
Di oro, sì.
Non confondere, Dora è il suo nome. Dora e Gloria è il suo nome. I rubinetti d'oro erano rubinetti di oro massiccio che Ceausescu, questo comunista, adorato come Dio in Romania, e lui aveva bisogno del rubinetto d'oro, lui. Perché? Che comunisti sono questi qua? Quando vanno al potere che devi controllarli. I cristiani vanno a giudicare, Dio giudica i cristiani quando sono benedetti, non
sì.
quando sono
sì.
sotto problemi, ammalati, che sempre, oh Dio, guariscimi, ma quando sono guariti, che sono ricchi, che ti dà soldi, benessere, che Dio ci giudica. Angela, la
amen,
parola.
Amen. Allora, tu chiedevi cosa significa pede? Un fratello ti ha risposto adesso, Attilio dice, pede vuol dire peggio di così da questi può.
Peggio di così non si può. No, sono mangia pane a tradimento e sanguisuga a pagamento.
E poi sempre Attilio dice, la leva di Salvini dovrebbe durare 6 mesi e non è proprio un militare, è piuttosto sociale. Nelle proprie regioni ci sarà un servizio per ogni soccorso o evenienza, aiuto civile e sociale.
Vedi, Salvini vuole questa leva perché li vuole usare per mettere sotto controllo gli islamici e gli immigrati.
Ah.
Non funzionerà.
No?
No, perché i PD, il partito PD delle sinistre, invece cosa faranno? Faranno un voto e questa leva saranno usate per andare a combattere le guerre a fianco della NATO, dall'America, in Afghanistan, dove sono già lì, in Iraq, dove sono già in Siria, dove sono già lì, eccetera, capito? Cioè, quindi quando per esempio fanno una legge sull'eutanasia, sembra giusta, una vecchietta di 99 anni che non può dormire notte e giorno, come deve fare, poveraccia? E allora eutanasia, però dopo la usano per eutanasizzare la gente che la gente è sbagliata, capisci? Mettono una legge a fini buoni e poi la strumentalizzano. Per questo dico la leva no, perché la userà l'anticristo.
Bruno ha scritto 5 minuti fa e dice che il militare educa nella vita, e da quello che vedo io tutti quelli che non hanno fatto il militare non hanno rispetto per il prossimo.
Sì, no, ma sono d'accordo, io ho fatto il militare e ti dico, ho imparato tante cose, sottomissione, ubbidienza, eccetera,
ma
organizzazione, però sto dicendo, so che prima o poi l'anticristo prenderà potere su queste leve, poi sta mandando il militare gente che non vuole andare, la leva, è meglio adesso che sono a pagamento, è un mestiere, uno va per motivi di lavoro, quindi tutto quello che dicono i fratelli qui sono d'accordo con loro, però non sarà così quando viene l'anticristo. Ragazzi, l'Italia sarà una delle 10 nazioni in base a Daniele 7 e Apocalisse 17 che sosterranno l'anticristo, e l'Italia, la leva militare sarà usata dall'anticristo per fare la guerra non in Afghanistan ma contro la Russia, no aspetta, lui viene dalla Russia, contro l'America, cioè guerre brutte, guerre atomiche, quindi nella propaganda politica la leva sarà usata per aiutare i vecchietti, i giovani, i boy scout, ma non sarà così, queste sono chiacchiere politiche, le useranno per il loro tornaconto,
sì.
Non ascoltate le propagande politiche nei tempi di elezioni, aspettatele quando hanno queste leve di potere in mano.
Allora,
quello che volevo dire io prima, che possiamo imparare le discipline anche dalla parola di Dio. Non è che dobbiamo mandare i nostri giovani alla militare per imparare rispetto e disciplina. La parola di Dio, se noi cresciamo i giovani nei valori cristiani, loro impareranno queste cose.
Certamente.
Allora tu, Giuseppe, tu suggerisci di non votare per Salvini, visto che lui promuove la leva obbligatoria?
Ma io, guarda, innanzitutto fammi finire la frase di... Secondo Timoteo 3,16 voglio concludere quello che diceva Dora, che ha detto una cosa importante. Ripeti quello che hai detto, Dora.
Dicevo che per insegnare ai giovani il rispetto, la disciplina, non è bisogno che li mandiamo nel militare, si può insegnare ai giovani questa cosa con la parola di Dio.
Sì, è logico, io mica posso parlare da politico, non sono politico, non mi piace, sono d'accordo con Celentano, non serve a niente, cioè vota per il partito che ti pare. Però io sono un missionario, io sono un discepolo, io sono un cristiano attivo, cioè devo insegnare quello che Dio insegnerebbe. E così insegna Dio? Quello che ha detto Dora. Leggimi, vai da 2 Timoteo 3,16, l'ha trovata?
Sì, 2 Timoteo 3,16.
Scrivetelo, fratelli, una scrittura dottrinale.
Seconda Timoteo 3:16. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere e a educare alla giustizia.
Va bene, quindi la scrittura è quello che serve. Però dice, il mondo non ci crede, andrà all'inferno. Cosa devi fare, scusa? Un cieco che gli dice, guarda che lì c'è una fossa, non ti ascolta, andrà nella fossa. Se te gli dice, pulisce, guarda che state andando verso l'omosessualità, verso la perversione, verso la corruzione, verso la guerra, dice, noi non ascolteremo. E allora chi votiamo? Beh, guarda, sta andando alla fossa. Tra i due mali sceglierà il minore. Ma io come servo di Dio ti dico, come uomo di Dio posso dirti, è la scrittura quella la soluzione. Tu vai dal dottore all'ospedale, il dottore ti dice, devi prendere la medicina ABCD. E il paziente dice, io non la prendo invece, io voglio continuare a bere whisky. E allora per chi votiamo? E quello lì morirà. Non c'è niente da fare, il mondo è destinato alla morte. Il mondo è destinato alla guerra, il mondo è destinato alla guerra atomica, il mondo è destinato a diventare una grande Sodoma e Gomorra, è destinato alle perversioni omosessuali, è destinato all'anticristo che viene, è destinato alle maledizioni di Dio perché hanno respinto le benedizioni in Cristo. Non c'è alternativa, puoi votare Berlusconi, Salvini, certo meglio delle sinistre, almeno ti danno spazio, almeno no, perché le sinistre vogliono solo portare il sistema sovietico, alla fine... Dov'è che vuole andare il signor Matteo Renzi? È un ateo? Andrà al comunismo. Prima, non appena imbriglierà l'Italia, se ci riesce, se non ci riesce lui lo farà l'anticristo, porterà al Soviet. Tutto il mondo andrà al Soviet. Perché lo dice nella Bibbia, lo dice nelle profezie, tutto il mondo seguirà l'anticristo. Il dragone Apocalisse 12, che colore è? Rosso? Anzi, scarlatto, più scuro del rosso. Perché viene un socialismo mondiale... che è guidato dall'anticristo e attraverso il socialismo, per questo che il diavolo sta mettendo tutte le sue benedizioni sulla Cina. La Cina è il modello dell'anticristo. Se vuoi sapere come sarà il sistema anticristo mondiale, sarà come in Cina oggi, un po' peggio, un po' peggio. In Cina stanno distruggendo le chiese, a migliaia di chiese, vanno con i bulldozer, con le gru, guarda su internet e vedi queste gru che sembrano come questi dinosauri, che buttano giù le croci, i campanili delle chiese. Addirittura anche hanno buttato giù tre chiese, delle chiese riconosciute, le chiese delle tre autonomie, riconosciute dal governo. Stanno buttando giù le chiese riconosciute perché non predicano esattamente gloria, gloria al partito comunista. E allora buttano giù la chiesa. La Cina oggi è un esempio, perseguono i cristiani. Cioè adesso questo nuovo presidente Xi, che sta diventando un nuovo Mao Zedong, adesso stanno obbligando nelle scuole a memorizzare le sue citazioni. Questo Xi, il presidente, è che è un saggissimo, furbissimo, intelligentissimo, col sorriso super ipocrita. Questo qua è un esempio dell'anticristo, questo qua, tutto sorrisi, amato in Cina, ma sotto sotto sta facendo le scarpe a tutti. Si sta rubando il mare dalla Cina, vuole prendere l'India, conquistare l'India, il Giappone, tutto vuole prendere questo qui. Insieme alla Russia, gli islamici e poi l'Europa conquisteranno il mondo. D'accordo?
Sì. Allora, ho capito, tu dicevi che tu non sei un politico, quindi tu non dici a nessuno con chi votare, ognuno deve scegliere. Però sembra che non c'è nessuno con chi votare, perché anche quelli che sembrano meglio degli altri forse hanno valori più sani, forse sono più cristiani, anche quelli promuovono cose sbagliate come questo Salvini. Quindi non rimane nessuno, per chi si può votare?
Ma io certamente non voterei per le sinistre, perché quelli sono sovieti, sono soviet.
Sì, però loro almeno non promuovono la leva obbligatoria, almeno chi? I tuoi figli, chi? Le sinistre.
No, scherzando. Loro lo vogliono più degli altri, ma attualmente non è il loro cavallo di battaglia. Vogliono usare Salvini per fare il lavoro sporco, perché loro non spingono la legge obbligatoria, così come la Germania non spingeva l'Eurogenforce ufficialmente, non spingeva l'esercito europeo ufficialmente, ma in realtà se tu leggi articolini di giornale di qua e di là, loro sono i primi che vogliono l'esercito europeo. e sono a lustrare le scarpe dalla Francia in continuazione per avere il suo appoggio politico, e ce l'hanno tra Macron, adesso che è l'uomo degli illuminati lì, è l'uomo dell'internazionale, internazionalismo bancario. Macron, un uomo sorto da nulla come Obama, appoggiata da Rothschild, compagnia bella, appoggiata dalle banche, è andato al governo tutto un tratto, come mai? Perché appoggiato dal governo ombra francese, governo ombra europeo, governo ombra mondiale, che sono le banche, quelle dei soldi, i massoni, le banche, internazionalisti e tutta questa gentaglia, capite? C'è un governo ombra che guida il mondo, e non sono quelli, i pupazzetti che vengono eletti per 4 anni, sono quelli che non elegge nessuno e hanno preso potere perché? Perché il diavolo li ha benedetti, gli ha dato tutti i soldi, adorami e ti do tutto il mondo, gli ha dato Gesù. Quelli che adorano il diavolo gli dà il mondo, i soldi. E loro con i soldi comprano le televisioni, i giornali, i media, si comprano i politici sono sempre a baciare i piedi dei banchieri. Quando è un politico che dice una parola contro i banchieri? Mai. Li vedi solo a baciargli i piedi. Una banca fallisce e i politici dicono, bene, il popolo deve pagare la banca. Quando il popolo fallisce, crepano. Se tu non paghi i tuoi debiti, crepa, fallisce, va in prigione. Quando falliscono le banche, il popolo paga. Perché? Perché i politici dicono, perché? Perché i politici dipendono dalle banche. Chi è che non dipendeva dalle banche? Gheddafi, e l'hanno ammazzato. Saddam Hussein, e l'hanno ammazzato. La Siria, e c'è la guerra. Afghanistan, e c'è la guerra. Ovunque, ovunque vedi guerra, perché i governi non si volevano unire al governo mondiale, al governo mondiale delle banche. E la Turchia, l'Iran, sì, loro non d'accordo sono, però loro sono moderati, e in una maniera o nell'altra gli accordi li fanno, però con la Russia, perché ci sono due nuovi ordini mondiali, uno basato in America, dalle banche in America, l'altro basato a Mosca, Pechino. Ci sono due ordini mondiali. Chi vincerà? Vincerà quello orientale. Il nuovo ordine mondiale è d'Oriente. Forza, avanti.
Allora, dicevi che secondo te la leva obbligatoria ci sarà con o senza Salvini?
Sì, e Salvini poi si ha capito che si sarà tirata la zappa sui piedi, perché la leva obbligatoria di 6 mesi, virgolette, diventerà di 2 anni, poi di 3 anni, poi non potranno più andare a casa, perché fin quando c'è guerra non mollano, nessuno è congedato. E sarà usato dall'anticristo, che ancora questo qui non si è affacciato alla finestra, si è affacciato il suo partner, il Papa, però lui no ancora. E lui si affaccia tutta la settimana con l'acqua santa, legge il bigliettino, la predica, bellissima le prediche, eh? Certe prediche del Papa, tanto di cappello, deve avere un segretario in gamba a scrivergliele. Ma tu ascolta quando parla ruota libera sugli aerei, che torna di qui, torna di là, mamma mia ragazzi, non fa altro che tirarsi la zappa sui piedi, non so. Allora, c'è altro?
Allora, quindi, spero, guarda, che abbiamo risposto ad Antonino.
Se, non so, poi dice questi sei mesi, guarda, quando ci saranno emergenze, sommosse, guerre opportunamente preparate dal diavolo, sarà giustificato non solo che di alzare i 6 mesi, ma addirittura quelli più anziani. Suo fratello c'ha 30 anni, ma mio padre fu richiamato dal signor Mussolini dopo che aveva più di 30 anni. Capito? Erano 30 rotti anni, fu richiamato nella seconda guerra mondiale.
Mio padre. Non solo i giovani?
No, Hitler arruolava anche quelli sotto pensione.
Aiaia.
Capito? E arruolava bambini di 15 anni, 14 anni per fare lavori di qui di là, Hitler. Aiaia. Quindi lascia perdere, io ho 30 anni, no, tu 30 anni sei prima ad andare. Quindi i militari che si ribelleranno saranno trattati più o meno come disertori, traditori, come viene nel presente esercito dell'anticristo, dicevo prima, in Cina. Non c'è obiezione di coscienza, Chi si ribella ha solo il diritto di essere perseguitato oppure rieducato nei campi dei lavori forzati in Cina o fucilato. Va bene, e questo sarà in tutto il mondo, perché se volete sapere il modello dell'anticristo mondiale, guardate alla Cina. Sarà un modello così, solo peggio però. Guarda, io mi aspetto un colpo di Stato, va bene? Mi aspetto un colpo di Stato da parte dell'anticristo. L'anticristo farà un colpo di Stato, come dire, invisibile. Un colpo di Stato basato su inganni politici, intrighi, corruzione finanziaria. Sia con i suoi seguaci, le 10 nazioni europee d'Europa, alle quali prometterà il mondo. Lui prometterà all'Europa il mondo. E queste 10 nazioni si uniranno e riformeranno una specie di impero romano. E poi corromperà gli islamici. E cosa gli promette agli islamici? L'anticristo. Gli prometterà Gerusalemme. E vedi Zaccaria capitolo 12 e 14, gli islamici attaccano Gerusalemme. Non dice islamici, ma è quello. Sono già tutto, Gerusalemme tutta circondata, guarda sulla cartina. E alla Cina cosa gli promette? Gli prometterà Taiwan, il Giappone e tutta l'Asia. Quindi farà un colpo di Stato di corruzione, come un po' come Erdogan ha fatto un colpo di Stato civile in Turchia, con un c'erano alcuni generali ribelli, lui ne ha approfittato e ha preso potere al 200%. Quindi mi aspetto che l'anticristo, insieme a questo falso papa o chi per lui, l'anticristo sarà come un grande ruffiano, un magnaccio, il più grande corruttore mai esistito, cioè traduzione, il diavolo incarnato. Capisci? E se vuoi leggere ti do anche qualche profezia.
Sì.
Vuoi leggere le profezie?
Sì.
Leggiamo la profezia, vai a Daniele 11, ci sono profezie sull'anticristo, come l'anticristo prenderà potere, opererà, imbroglierà, ingannerà. Vogliamo andare lì?
Sì,
andiamo. Andiamo alle profezie. C'è tempo, no?
Andiamo.
Allora, Daniele 11 attacca dal 21, Daniele 11 dal 21 al 45 è tutta la carriera dell'anticristo, tutta la storia dell'anticristo. Cioè un aspetto, poi ci sono altri aspetti che vediamo anche secondo Tessalonicesi 2, Apocalisse 11 e 13 e 17, sono altri aspetti dell'anticristo. Qui c'è un aspetto grandissimo, forse il più grande aspetto per capire la personalità dell'anticristo, come opererà le sue guerre, è Daniele 11, attacca verso 21, guarda.
Daniele 11, 21. Poi al suo posto sorgerà un uomo spregevole, a cui non spettava la dignità regale, verrà senza rumore e si impadronirà del regno a forza di intrighi.
Ora, attenzione, il regno, di quale regno sta parlando qui? Ora, Daniele, qui siamo nel 555 avanti Cristo, va bene? Daniele prigioniero ebreo, si impadronirà del regno. In quel tempo lì il regno chi era? Era il regno dell'impero mondiale di Persia. Di Babilonia, da Daniele 11, cos'è Babilonia? Ora Babilonia o Persia, devi guardare lì, devi guardare su, perché lui ha passato tre regni. Lui,
sì.
Tre regni ha passato. Dunque.
Il primo anno del re Dario,
dov'è?
Il Medo.
Cosa dice?
Daniele 11, 1.
Ah, ok, e verso, perché vedi, Daniele non è in cronologia. Se tu leggi, prima c'è il regno di Babilonia, poi c'è il regno di Ciro, Persia. E poi c'è il regno di Dario, che collaborava con i persiani, ma veniva prima di Ciro. Leggi Daniele 10.1.
Daniele 10.1.
Questo il regno successivo viene messo prima in Daniele, che non è in cronologia, un po' praticamente come l'Apocalisse.
Daniele 10.1, il terzo anno di Ciro, re di Persia.
Okay, re Ciro è il persiano, va bene? È quello che ha preso il posto di Dario. Dario è quello che ha conquistato Babilonia. Daniele capitolo 5, Dario conquista Babilonia, Daniele 5, infatti leggi un po' Daniele 6.1, mi pare che dice Dario, no?
Sì, parve bene a Dario. Sì.
Cosa leggi prima?
Parve bene a Dario di affidare l'amministrazione del suo regno a 120 satrapi distribuiti in tutte le province del regno.
Ecco a Dario, quindi Daniele 5 crolla l'impero babilonese e il re viene ucciso, Daniele 5. Daniele 6, Dario prende il potere, perché è stato l'impero di Dario, dalla Media, medio persiano, dalla Media conquista Babilonia, capitolo 5. Capitolo 10 c'è Ciro, capitolo 11 c'è ancora Dario, quindi Daniele non è in cronologia, quindi bisogna scambiare un po' i capitoli per capire la progressione. Allora, Daniele 11, siamo ai tempi di re Dario, che siamo al 555 avanti Cristo. Allora, cosa dice? Qui siamo l'impero mondiale, Medo-Persia. Allora, quando dice, rileggi Daniele 11:21, parla di come l'anticristo conquisterà il mondo. Verrà senza?
Verrà senza rumore e si impadronirà del regno a forza di intrighi.
Allora, di quale regno sta parlando? Il regno mondiale sta parlando. Non sta parlando del regno di Persia o della Media, Medo-Persia, no. Sta parlando del mondo. Infatti, se Apocalisse 13:3 dice tutto il mondo seguirà la bestia. Quindi quando dice l'anticristo si impadronirà del regno, sta parlando del regno del mondo. Ci siamo?
Sì.
Ok. Allora cosa dice? Si impadronirà del regno a forza?
Di intrighi.
Di intrighi.
Quindi sarà una specie di colpo di Stato, dicevo prima, capito? Cioè, dirà al mondo la stessa cosa che... Chi è l'anticristo, Angela?
È un politico.
È il diavolo.
Ah, il diavolo.
È Satana.
Sì.
Va bene. Quindi cos'è detto Satana a Gesù?
E se mi adori ti do tutto il mondo.
Luca capitolo?
4.
Matteo capitolo?
4.
Perfetto. Allora, se mi adori tutto il mondo, cosa dirà l'anticristo alle 10 nazioni di Europa, Apocalisse 17, 12 a 14? Apocalisse 17, 12 a 14. Cosa dirà a queste 10 nazioni europee l'anticristo?
Che se lo seguono gli darà una parte del mondo.
Il mondo. Se tu vai a internet e clicchi 1968 a Roma, riunione, meeting, eccetera, vedi che hanno diviso il mondo, il pianeta, in 10 sezioni a Roma. Quindi ogni di queste nazioni gli darà una fetta di mondo, capito?
Mm-hmm, sì.
Allora, quindi lui li corromperà, cioè si impadronerà del mondo, del regno del mondo, a forza di intrighi, un colpo di Stato. Salta al 24, profezia sempre sull'Anticristo, ripeto, continua fino al verso 45. Fratelli, prendete appunti perché dovete insegnare queste cose, va bene? Così quando insegnate andate da scrittura in scrittura in scrittura in scrittura e la gente presterà attenzione. Non andate a predicare le opinioni del signor Giuseppe, perché mi interessa, mio fratello. Io voglio la scrittura, vai.
Daniele 11:24. Mentre si sentono sicure, invaderà le parti più fertili della provincia e farà quello che né i suoi padri né i padri dei suoi padri osarono fare. Distribuirà preda, spoglie e ricchezze fra i suoi seguaci e mediterà progetti contro le fortezze per un certo tempo.
Ok, interpretiamo. Allora, distribuirà la preda, le spoglie, le ricchezze fra i suoi
seguaci.
È quello che dicevo prima, no? Corromperà le nazioni. Chi è seguaci? Mica sono quattro gatti. Sono nazioni, 10
sì,
nazioni.
Sì, sì.
Apocalisse 17, 12 dice: sono 10. Le 10 corna che hai visto, dice sul dragone, sono 10 nazioni. Sono 10 re, o regni, o nazioni, o governi, come vuoi chiamarle. Quindi qui sta parlando che distribuirà ricchezza fra i suoi seguaci, cioè in che modo li corromperà? Dice: seguite me e saremo tutti ricchi e felici, dobbiamo solamente ammazzare i cattivi. Chi sono i cattivi? Tutti quelli che non mi vogliono, non ci vogliono, a regnare sul mondo, capito?
Sì.
Quindi cerchiamo di capire questa profezia qui, perché non salta al verso 30, guarda, cioè qui cosa stiamo facendo? Che stiamo dando un'idea di come l'anticristo, dicevo, farà un colpo di Stato mondiale, però un colpo di Stato silenzioso, di corruzione, per ingannare, per imbrogliare, dire seguimi, ha detto Gesù, adorami e ti darò il mondo. Siccome oggi il mondo, il diavolo gli ha detto che il diavolo ha detto al mondo che il diavolo non c'è, il mondo crede che non c'è diavolo. Quindi l'anticristo non dirà adoratemi, dirà eleggetemi politicamente. Cosa vuol dire adorarlo? Allora, salta al 30.
Daniele 11:30.
L'attacco dove dice poi riverserà?
Poi riverserà la sua ira contro il patto santo e seguirà i suoi disegni e ascolterà coloro che avranno abbandonato il patto santo.
Hai capito? Cioè, sempre intrighi, sempre imbrogli, sempre sotto banco, un po' come il governo mondiale, internazionale, bancario. Tutto sotto banco. Non sai mai chi sono queste SPA, società per azioni, SPA, società per azioni. SPA, SPAD si deve dire, società operazioni diaboliche, cioè sono società anonime, come Satana, anonimi loro, tutto. Quindi lui andrà avanti in questa falsa riga, cioè quindi riverserà la sua ira contro il patto santo che vediamo siglato in Daniele 9.
27,
perfetto. Sigla il patto, Daniele 27, salta Daniele 11:30, cosa dice? Riverserà la sua ira contro il patto. Perché? Perché lì gli ebrei stanno adorando Dio, Geova, sacrificano gli animali, gloria a Dio di qua, gloria a Dio di là, e il diavolo dice, ma calma, ehi, è me che devo adorare, io sono io il Dio del mondo, almeno fin quando non mi buttano nello stagno di fuoco, io sono il Dio, e voi adorate Geova, alta, riverso la mia ira sul patto santo dei 7 anni, eseguirà i suoi disegni, ascolterà coloro che avranno abbandonato il patto santo, che sicuramente sono gli islamici, perché la loro cupola islamica paragonata al tempio ebreo, che saranno fianco a fianco, secondo me, e sarà come dire una bicicletta di seconda mano paragonata a una Ferrari. Ma ci sarà la CNN, ci saranno la Rai Televisione Italiana, ci sarà il giornale di Montanelli, ci saranno Spiegel tedesco, ci sarà Figaro lì, televisioni, gloria, tutto. E l'anticristo dice, oh, ma la prima donna dovrei essere io. Non sono io quello, lo sponsor, il patrocinatore del patto, sono io, no? E allora riverso la mia ira sul patto, e cosa fa allora? Esegue i suoi disegni, ascolta coloro che abbandonano il patto santo. Chi abbandona il patto santo? Ma gli islamici saranno lì a mangiarsi le unghie. Ma cosa abbiamo fatto? Abbiamo permesso a questi qua di costruire il tempio, ma siamo impazziti? 7 milioni di ebrei, noi siamo 1,5 miliardi, tutti con le scimitarre e la bandiera dell'Islam, e che è questa storia? E noi abbandoniamo il patto, e l'Anticristo dice, sono con voi. E allora, cosa fa? Ascolterà coloro che avranno abbandonato il patto santo, va bene? E allora, il 32, cosa dice? Corromperà?
E li corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto.
Allora cosa gli dice? Agli islamici, a tutti gli altri, dice, ehi! Facciamo così, guarda, spezziamo il patto e ci prendiamo tutto. E allora, questo per te, questo, come fanno le famiglie mafiose, no? Questo per te, per te, per te, per te, tutto cosa nostra qua. Il padrino, l'anticristo, no? Quindi li corrompe, salta a 2 Tessalonicesi 2. Vabbè, lì parla dell'anticristo. Vai, leggi dal 3 al 9, leggimi tutto il paragrafo, guarda.
2 Tessalonicesi 2, 3 a 9.
Ok, cosa parla qui? Parla che quando tradisce il patto, va bene, anzi guarda, leggimi prima Daniele 11:31, così diamo un'idea più completa, dopo.
Ok, Daniele 11:31.
Sì, allora riversa la sua ira sul patto, cosa fa allora? Dopo che spezza il patto, 31.
Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione.
Quindi questo è il tempio ebreo, che dov'è adesso il tempio ebreo?
Non c'è.
Non c'è. Che ci sarà? E gli ebrei sacrificano gli animali, li ferma tutto, sacrificio giornaliero, ferma tutto, e al posto del sacrificio giornaliero colloca l'abominazione, che secondo me è un computer che controllerà i microchip del mondo, che secondo me è la stessa immagine della bestia, Apocalisse 13, secondo me è la stessa cosa. Allora, dopo che mette l'abominazione e spezza il patto, verso 32, corrompe con lusinghe quelli che tradiscono il patto, però qui andiamo, torniamo a 2 Tessalonicesi 2, 3, 9, 3 a 9.
2 Tessalonicesi 2, 3 a 9. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio e oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrandosi se stesso e proclamandosi Dio.
Hai capito? Quel giorno non viene. Quale giorno? Sto parlando del ritorno di Cristo. Prima viene l'apostasia ed è venuta, le chiese sono diventate Laodicea al 99%. L'apostasia c'è. E dopodiché sarà manifestato l'uomo del peccato, va bene, che si innalza sopra Dio e si pone a sedere sul Tempio di Dio, mostrando se stesso, proclamandosi Dio. Verso 6.
Verso 5.
5.
Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che lo trattiene, affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti il mistero della impietà è già in atto.
Dell'impietà è già in atto.
Soltanto che chi era... che chi ora lo trattiene.
Soltanto finché... c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. E allora?
8. E allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta.
Annienterà.
La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana.
Efficace di Satana.
Con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi.
Ci siamo? E allora sì. C'è soltanto che ora c'è uno che lo trattiene, chi è? Questo è solo lo Spirito Santo. E quando lo Spirito Santo è tolto di mezzo, e allora sarà manifestato il diavolo. Cioè l'anticristo, il diavolo, mica decidono adesso andiamo e facciamo. No, assolutamente. Leggi Giobbe capitolo 1, e Dio che schiocca le dita e dice ok diavolo, puoi andare a tentare Giobbe, però qui c'è il tuo limite, e sarà lo stesso con l'anticristo. Va bene, Dio userà l'anticristo come una calamita per attirare cosa?
I suoi seguaci.
La zizzania, capito? L'anticristo è la calamita di Dio per separare la zizzania dal buon seme, e così che potranno essere separati per il giorno del giudizio, lago di fuoco o regno di Dio. Ok, fino a qui ci siamo.
Sì.
Quindi, caro Antonino, anzi parlo a tutti i fratelli, c'è un cammino davanti a noi che ci aspetta. È un cammino che dobbiamo percorrere in questo tempo della fine. E difficilmente il davanti a noi potrebbe essere più buio. E ci aspettano tante cose, senza precedenti. Appunto che il diavolo, secondo la profezia, sbarcherà sulla terra, con i suoi demoni, travestiti da extraterrestri, e sarà la tribolazione, saranno le guerre, sarà l'inferno sulla terra, il caos totale nelle chiese. Andiamo a Matteo 24. Sarà il caos totale nelle chiese che non hanno voluto ricercare il Signore, ma hanno seguito certi pastori ciechi che li guidano alla fossa delle distruzioni, della tribolazione e del marchio della bestia, come Gesù ci ha avvertiti. Leggimi dal 21 al 27, guarda.
Matteo 24, 21 al 27. Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non vi è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Allora se qualcuno vi dice, il Cristo è qui, oppure è là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve li ho predetto. Se dunque vi dicono, eccolo è nel deserto, non andate. Eccolo è nelle stanze interne, non lo credete. Infatti, come il lampo esce dal levante e si vede fino al ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo.
Capito? Oggi falsi profeti nelle chiese, falsi profeti ingannati magari a cuore sincero, non è che sono del diavolo, di proposito di ingannare la chiesa, no, sono ingannati che ingannano, cioè ingannati senza saperlo, pastori che non capiscono le profezie, e loro hanno letto un libro che hanno comprato a $20 dall'America, oppure hanno visto un film, Tim LaHaye, come si chiama?
Left Behind,
e lo predicano in chiesa.
Yeah.
Ma non predicare Left Behind di Hollywood, studia la Bibbia, fratello pastore, va bene? E allora predicano, io ho parlato in discussione con un pastore e gli ho fatto delle domande, ho fatto delle scritture sul rapimento dopo, e mi fa, aspetta, devo andare a controllare un libro, poi domani e poi ti farò sapere. Devo andare a leggere un libro di un americano per sapere le sue cretinaggini di risposta. Cioè, qui dice al verso, sorgeranno falsi profeti che vi inganneranno anche gli eletti se fosse possibile, quando vi diranno Gesù è nel deserto, non vi andate, ecco nelle stanze interne, non ci credete, la Bibbia traduce nel luogo segreto, non ci credete, cos'è questo luogo segreto, stanze interne? Il rapimento segreto, ecco cos'è, quando dico Gesù,
sì.
Rapimento segreto, non ci credete,
sì.
Perché? 27.
Sì. Il 27, infatti, come il lampo esce da levante e si vede fino al ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo.
Vabbè, Gesù viene come un lampo, sta dicendo.
Sì, tutti verranno.
Cerchiamo di non essere bacucchi. Non viene in segreto. Perché in segreto? Di cosa ha paura di venire in segreto? E viene in segreto perché noi siamo qua a bere cappuccino, Coca-Cola, scaldare panche, tagliamo la corda a un branco di vigliacchi e codardi. Ma stiamo scherzando? Quando mai il Signore ha evitato le tribolazioni? Quando mai? Il Signore ti aiuta nella tribolazione, non ti fa scappare come un codardo dalla guerra. Il Signore ti porta in un posto, vai a vincere il diavolo nell'arena. Amen. Vai a vincere il diavolo dimostrando che sei disposto a morire a crocifisso per Cristo, disposto a morire davanti ai leoni per Cristo, disposto a essere buttato nella fornace per Cristo. Mai il Signore ha fatto scappare il suo esercito come codardi. Dimmi.
Anche Apocalisse 1:7 parla della venuta di Gesù, sì, e dice:
ogni occhio lo vedrà.
Egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà.
Anche quelli che l'hanno crocifisso, dice.
Sì,
dall'inferno dove sono, dall'Hades, vedranno Gesù, perché verrà a livello interdimensionale, verrà materialmente, fisicamente e spiritualmente, tutti lo vedranno. Alleluia.
Apocalisse 1:7.
Grazie Gesù.
Apocalisse 1:7, brava. Comunque adesso, dolcissimi, amati fratelli, non pensiamo solo a quello che farà l'Anticristo, ma gioiamo pensando a quello che farà chi? Il nostro Dio.
Gesù.
Va bene, io mentre pregavo su questo ho preso degli appunti e Gesù mi ha dato una profezia, ed eccola, se vorrei leggere gli appunti.
Sì,
Angela,
sì,
posso?
Sì, sì.
Grazie.
Sì, grazie.
Dice Gesù:
Gesù,
non temete, io Gesù sono con voi, di chi avete paura? Non temete. Non sono io più potente di tutti i vostri nemici messi insieme?
Amen.
Cos'è il dragone, la bestia anticristo davanti a me? Non li sto io usando per la mia gloria? Sì, persino l'anticristo. Non è scritto che io conficcherò i miei uncini nelle mascelle della bestia e la trascinerò anche contro i suoi propositi e desideri affinché faccia la mia volontà e non la sua?
Vedi Ezechiele capitolo 38.
Non l'ho io delimitato affinché non oltrepassi i confini e le barriere da me prefissati? Non è il maligno solo uno strumento nelle mie mani? Sì, lo è. Non lo caccerò io nel lago di fuoco quando deciderò di fare solo un cenno della mia mano? Sì, così sarà. Non è scritto che io, per i miei giusti scopi, dopo che Faraone riempì la sua coppa di iniquità e l'ho innalzato, e quando ho finito di usarlo, io l'ho punito per la sua superbia e l'ho inabissato nel mare con tutti i suoi fieri e potenti soldati e potenti carri e cavalieri, e l'ho distrutto in una metafora dell'anticristo e dell'Armageddon che vengono? Sì, così sarà, come scritto riguardo la bestia anticristo che viene dall'abisso senza fondo, dove suo padre Satana ne prenderà il posto. Non rappresenta il mare rosso la rossura del lago di fuoco dove io sprofonderò l'anticristo e il falso profeta prima, e il dragone Satana dopo i miei mille anni? Così sarà, come è scritto.
Vedi Apocalisse 11, 7, capitolo 19, verso 20, capitolo 20, verso 10 e Apocalisse capitoli 21 e 22.
Fine del messaggio.
Y